bentornati a Fashion Corner Podcast, oggi episodio 20 della seconda stagione, nonché ultimo episodio della seconda stagione. Sembra una vita che non registriamo e che non produciamo contenuti, in effetti è passato un po' di tempo, penso più di un mese. E intanto do il bentornato, il benvenuto al mio co-host, oggi unico co-host Greg.
Per buoni motivi, perché la nostra collega al momento è in fase di ritorno da un viaggio a Cuba, quindi insomma sta meglio di noi.
È scappata con la cassa di Fashion Corner Podcast ed è volata a Cuba.
Esatto, e non sappiamo solo che ha detto che ci ha portato qualche sigaro, ma vabbè, tralasciamo questo triste episodio. A parte gli scherzi, sì, è passato un po' di tempo, ma direi che, come si suol dire, ne vale l'attesa, perché siamo riusciti a parlare con una persona molto interessante e abbiamo imparato varie cose che io sinceramente alcune non mi aspettavo neanche di scoprire.
No, assolutamente. Roberto è stato, devo dire, super disponibile. Ci ha confessato che era la sua seconda intervista, quindi ci siamo sentiti molto lusingati che abbia concesso, perché comunque Outpump, soprattutto in Italia, è una piattaforma conosciutissima e penso riceva diverse richieste. Quindi...
Insomma, non a caso ha scelto noi. noi ci siamo fatti delle domande sul perché, ci siamo anche dati delle risposte interessanti, vero Nick? Ma ce le teniamo per noi.
A voi lasciamo l'ascolto e per il momento ci salutiamo, vi auguriamo una buona estate e vi ringraziamo perché abbiamo sentito un supporto molto caloroso durante l'anno. È stata una bellissima cavalcata di 20 episodi. Ringraziamo anche l'assente Elena che quest'anno si è unita a noi.
Tutti gli ospiti che sono stati tanti, sono stati vari, e devo dire questa stagione non ci hanno mai deluso, ci hanno sempre dato qualcosa di speciale, ci hanno fatto anche divertire, ci hanno riempito di energia, di idee, di aneddoti e di veramente tanta energia, perché quello forse è quello che mi è rimasto di più, e non so cosa ne pensi Nick, ma ci hanno aiutato anche a toglierci qualche soddisfazione.
No, anche per me assolutamente è stato così. Dopo la prima stagione, dove penso abbiamo avuto solo l'incontro con Roberto Collina di persona, mi ha fatto molto piacere aver incontrato un paio di ospiti qualche settimana fa di persona per caso e averci fatto le chiacchiere. Insomma, è un po', cioè, molto gratificante, perché è quello a cui magari noi pensavamo quando appunto abbiamo iniziato.
Allora, aspetta, perché poi concludo con questo aneddoto finale, prima di passare all'intervista con la chiacchierata con Roberto. L'highlight del mio anno mi è successo circa 2 o 3 settimane fa, quasi un mese. Durante la Design Week a Milano mi trovavo in un locale a mangiare con 2 miei cari amici e con gente che non conoscevo. È arrivato un ragazzo, tale Lorenzo, che è proprietario tra l'altro di un'azienda interessantissima che si chiama Lamintless, che produce tessuti tecnici, fuori da questo locale, e lui mi ha guardato e mi ha detto: "Ma tu sei quello del podcast?"
No!
Ovviamente Nick, io ho subito guardato i miei amici per dire: "Siete dei pezzi di merda, che gag del cazzo questo." E lui, confuso da questa situazione, mi ha detto: "Sì, ti conosco perché mi ha presentato tramite Leo Brini", e insomma, giri strani. E quindi
abbiamo dei fan, cacciamoli via Greg allora. Cioè.
No, dopo infatti siamo diventati subito amici. E niente, volevo raccontarti questo episodio.
Beh, bravo, non me l'avevi raccontato.
L'altro live, perché non te l'avevo mai detto.
Direi un obiettivo di quelli che ci eravamo prefissati all'inizio raggiunto. So che te ne hai raggiunti altri, però insomma questi...
Va bene, buon ascolto.
Buon ascolto.
Piacerebbe sapere, Roberto, è capire come è nata l'idea di Outpump. Nella chiacchierata che abbiamo appena fatto offline ci hai raccontato un po', penso forse la tua idea base di come vedi raccontare news in maniera fresca. E quindi questa è la prima domanda, come è nata l'idea di Outpump e come si è sviluppata nel tempo?
Molto semplicemente, Outpump nasce da un mio bisogno, nel senso che sono sempre stato appassionato del mondo delle sneakers, fin da comunque sia da quando ero un po' più giovane, quindi ho sempre seguito tramite anche i canali principali esteri tutto quello che comunque usciva, eccetera, eccetera. Quando diciamo è arrivato il momento clou, no, di questo movimento, soprattutto se parliamo dell'Italia, quindi intorno al 2015-2016, parlando specificatamente ovviamente dell'Italia, io avevo bisogno di più informazioni di quello che fossero appunto le uscite, dove potevo riparire appunto le sneakers, le scarpe. Cioè, non è che andavo a cercarmi specificatamente la release, io andavo in negozio, appunto io sono di Mantova. A Mantova prendevo quello che appunto mi piaceva e trovavo in negozio, però nel momento in cui appunto ho visto che per trovare specificatamente alcune, diciamo, scarpe, alcune specifiche scarpe, dovevo appunto capire dove trovarle, e cercando non trovavo comunque dei portali che mi aiutassero, quindi che mi aiutassero a capire dove poter appunto reperire i negozi principali. Comunque, essendo di Mantova, io conoscevo appunto i negozi intorno nella mia zona, al massimo appunto che voi siete di Bologna, Backdoor. Se non mi sbaglio, la Ferramenta aveva qualcosina, a Mantova c'era Bernardelli, Lidia Shopping, eccetera, eccetera. Però comunque sia, avevo bisogno di sapere più cose, più informazioni. Quindi ho detto, ma perché questa tipologia di informazione inizio a farla io? Il progetto nasce per scherzo, nel senso non c'era un'idea precisa. L'ho fondato insieme, ci tengo sempre a dirlo perché spesso questa cosa passa in secondo piano, l'ho fondato insieme a Jessica, che è la mia ragazza, l'abbiamo fondato insieme. Abbiamo detto, apriamo questo blog per scherzo, quindi nasceva proprio come un'idea proprio di provare, di tentare a fare qualcosa di nostro, di portarlo avanti. E questo diciamo che è circa il 2015. Lo portiamo avanti, comunque con costanza, ma senza avere un'idea precisa, senza un'idea strutturata, no? Per esempio, senza avere un piano editoriale, un piano di comunicazione, che comunque sia, sì, erano gli anni dei social, ma comunque, per esempio, Instagram non era ancora ben strutturato come è ora a livello di comunicazione. Quindi, cioè, si pubblicava la semplice foto, ma non è come, per esempio, adesso. Quindi,
Certo.
era una cosa completamente diversa. Poi, cosa accade? Accade che comunque sia le visite del sito aumentano, vedo questo balzo di visite di utenti comunque intorno al sito, e dico ok, qua si può fare qualcosa. Quindi inizio a informarmi e scopro varie community, perché comunque sia in quel periodo lì erano molto forti le community su Facebook, ancora ci sono, ma in quel momento stavano appunto esplodendo. C'erano già da tempo, tipo mi ricordo di Swapmeet Italia,
Su
però
Amit,
proprio.
ci siamo passati tutti su Swapmeet.
Esatto, però lì era nel suo periodo, non ti dico calante, però diciamo che chi aveva fondato il gruppo già comunque stava facendo, aveva altri lavori, altre mansioni, quindi era meno concentrato. Nel 2015-2016 proprio esplodono i vari gruppi, Easy Italia, Drag Fashion Club, cose come questi gruppi in cui appunto raggiungono numeri altissimi di 20-30 mila persone. E quindi io dico, ok, devo iniziare a fare, diciamo, lo spammatore. Quindi iniziare a spammare gli articoli. Ho iniziato a spammare tutti i contenuti, anzi quasi un po' esagerato. Però questa cosa mi ha portato a far conoscere Outpump, a far conoscere il sito e a creare appunto una community intorno al portale. E ti dico che lì, da quel momento lì, quindi si parla di inizi 2017, è stato, cioè, non riesco neanche a descrivere quello che è successo. È stato un insieme di cose, cioè, completamente travolti. Ci siamo trovati comunque in una dimensione a cui, lo dico con tutta onestà, non eravamo ancora pronti, perché ci siamo trovati ad avere comunque un canale abbastanza seguito, però non avevamo ancora i mezzi per mantenerlo e creare un'azienda strutturata, perché parliamo di quello. Ancora in quel periodo lì, inizio del 2017, non era ancora un'azienda, non era ancora non aveva un ritorno economico. Lo si faceva perché ci piaceva farlo, questo è. Poi, pian piano, col corso del tempo, appunto, come vi ho detto, siamo stati travolti. Di conseguenza abbiamo strutturato un team, abbiamo trovato delle persone che ci aiutassero col progetto, e questa è un po' la fortuna di internet, perché grazie a questo canale siamo riusciti a trovare persone tramite i gruppi, tramite comunque i social, eccetera, eccetera, fino ad arrivare appunto al 2022, in cui comunque Outbump è riuscito comunque a strutturarsi come media, completamente indipendente, perché comunque ci tengo a precisarlo che noi siamo totalmente indipendenti. Outbump nasce con, scusatemi, comunque la cosa scontata, però è andato di fatto con 300 euro, acquistando il dominio, acquistando le cose che comunque servivano per aprire un blog, e basta, questo è. E siamo arrivati comunque a essere un media comunque posizionato a livello italiano, comunque ad aprire una parte d'agenzia fondamentale per quello che comunque attualmente è la dimensione Outbound, perché grazie a quello abbiamo iniziato comunque a fare progetti con i brand, e comunque quello che è il nostro ultimo progetto, il più importante per quanto riguarda me, perché io sono sempre stato appassionato al mondo del cartaceo, la nostra rivista. Quello è stato uno dei nostri ultimi progetti, sono stato contentissimo di riuscire a farlo, perché non è una cosa così scontata, perché comunque ha dei costi notevoli sia a livello economico ma anche di lavoro. Siamo riusciti a pubblicarlo, noi in una tiratura elevatissima, circa 2.000-2.500 copie, però anche lì non per attaccarmi alla roba del sold out o altro, ma siamo riusciti a venderlo in un giorno, in circa 4 ore, il feedback è stato incredibile dai nostri utenti. La cosa più importante è che l'hanno letto, quindi c'è stato proprio un feedback riguardo ai contenuti che erano all'interno della rivista, e niente, adesso diventerà comunque, se gli daremo una continuità, perché uscirà 2 volte all'anno, per cercare comunque, cioè sì, uscirà 2 volte all'anno, perché? Perché vogliamo che intorno a ogni uscita si crei comunque qualcosa, no? Intorno che siano degli eventi, delle attività, e che ogni volta sia un'uscita un po' speciale, ecco. Non vogliamo che diventi una cosa, non voglio dirvi noiosa, perché però uscendo 2 volte all'anno ti dà la possibilità di lavorarci, di creare sempre delle cose nuove intorno all'uscita. E il prossimo lancio sarà il 21 settembre, lo stiamo chiudendo appunto in queste settimane qua, e siamo contentissimi. Quindi diciamo che sostanzialmente questo è un po' Outbump, un team che allo stato attuale siamo 10 persone che ci lavorano quotidianamente, e più vari collaboratori che ormai sono tantissimi, quindi siamo contenti, perché comunque nasce completamente da zero, non con un'idea precisa, non con un'idea di business. Quindi non c'era un'idea di business, di fare, di avere un tornaconto economico, semplicemente di fare una cosa figa e che appunto ci piacesse. Quindi questo è Outbump.
Io, Roberto, prima di tutto ho fatto i compiti, ho qua... Non so se si vede la versione.
No! Mi fa strapiacere.
Questa l'avevo presa ovviamente quando è uscita, e l'ho letto anche un po' di tempo fa. Devo dire che anche a me è piaciuto molto, e direi che condivido il feedback, e anche mi è piaciuta molto la varietà di contenuti, perché onestamente quando l'ho preso un po' al buio, non sapevo bene cosa aspettarmi. E devo dire che è davvero, cioè la varietà è la cosa che mi ha impressionato di più. E infatti ti volevo fare una domanda un po' relativa a questo, cioè magari io e Greg tipo siamo bene o male interessati a questo mondo, agli argomenti che tratta Outbump, quindi la conosciamo penso da un po' come piattaforma entrambi. Una persona che si avvicina a questo mondo, magari anche giovane, magari ti incontra, cioè come gliela descriveresti te Outbump adesso nel 2022, dopo che c'è stato tutto questo processo che ci hai appena descritto?
Bella domanda. Cioè, nel senso, io ti dico un'azienda. Un'azienda perché a conti fatti, se prima magari avevo meno... ovviamente adesso ci sono più aspettative per certe cose, e ovviamente... conti fatti, cioè è tutto per tutto un'azienda, perché avendo comunque 10 persone ormai fisse che lavorano a progetto, progetti, scadenze, insomma è diventato in tutto per tutto un'azienda. Cioè rispetto a prima, che magari era un semplice blog, quindi cioè, nasceva come scherzo, come svago, ora in tutto per tutto un lavoro, è una media company totalmente, cioè quello è Outcome per attuale, è l'unico modo che ho per descriverlo per attuale.
Infatti sono sorpreso, da, cioè tu ci hai detto 10 persone appunto, pensavo molte di più, cioè non che 10 siano poche appunto, ma per la quantità di roba che fate, perché c'è anche tipo...
prima avevo più capelli, li sto perdendo piano. Sì, ce lo dicono sempre in tantissimi. È che sai cos'è? Anche questo è un'altra cosa, forse un po' scontata. Però il grosso pregio sia mio che di Jessica è che siamo sempre riusciti a circondarci di persone veramente valide. Cioè, le persone che lavorano su attuale progetto sono persone che ci credono al 100%, gli piace quello che fanno, si trovano bene, che è una cosa importantissima, e veramente in così poche persone riusciamo a fare un sacco di cose che appunto se non ci credessero totalmente non si potrebbe fare in alcun modo. Cioè anche ritornando al discorso del cartaceo, è un progetto che portiamo avanti parallelamente, cioè rispetto appunto al lavoro del magazine online digital e anche l'agenzia, quindi è molto difficile, molto complicato, ma ce la stiamo facendo appunto perché ci crediamo totalmente in quello che facciamo.
E, Roberto, tra l'altro nel magazine cartaceo c'è uno dei nostri ospiti, ovvero Matteo Bellentani ha un pezzo, mi accennava alla fine. Esatto. Io non ho avuto la fortuna di leggerlo, ma ne avevamo parlato al telefono e quindi mi fa piacere anche ricordarla questa coincidenza.
Anche lui io l'ho conosciuto tramite i gruppi, cioè tramite i gruppi veramente, se appunto mi avete accennato che ci stavate anche voi, cioè lì veramente ci sono tante persone che al momento lavorano in tantissimi brand, che sia Adidas, che appunto Nike, Clarks e via dicendo. Cioè lì veramente sono uscite tantissime persone che al momento appunto si sono posizionate nei vari ambiti, nei vari settori della moda, e questo è molto figo. E Matteo è uno di questi. Io l'ho conosciuto nel 2017, non mi ricordo dove lavorasse al tempo, perché già mi sa che, se non mi sbaglio, non vorrei dire che lavorava da Adidas appunto, e già lì ho visto che insomma era un talento della Madonna, e sono contento per lui, per Clarks, perché appunto vedo che sta facendo delle bellissime robe, quindi complimenti a lui. E tramite Marco Rizzi, che è il nostro editor, abbiamo organizzato l'intervista, ed è venuto secondo me molto 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 interessante.
Sono infatti curioso, prima o poi sicuramente lo leggerò. Tornando invece alla vostra azienda, il fatto di avere un'agenzia, diciamo che va mano a mano al vostro progetto editoriale, che sia cartaceo o digitale, è un qualcosa che al giorno d'oggi sembra essere abbastanza comune. Secondo te perché è così? Cioè perché c'è questa affinità tra chi ha la possibilità di avere una media company e creare contenuti di qualsiasi tipo, al di là dell'industria a cui si tratta? A me viene in mente, per esempio, un'azienda molto più grande americana che ha fatto il contrario, ovvero io sono un grande fan di Gary Vaynerchuk, cioè aveva una media agency che è diventata anche una media company con 137pm, che tra l'altro non so se la conosci come realtà, ma a me ricorda molto Outpump, anche se molto più...
No, onestamente più su questo punto mi vado assolutamente a informare, perché appunto spesso quando mi chiedono chi... oddio, ovviamente oltre alle varie media principali da cui è innegabile prendere, da cui abbiamo preso spunto inizialmente, a chi somigliamo, dico insomma siamo sempre un po' un mix, quindi mi fa piacere, vado assolutamente a vedermelo dopo. Comunque sia, per quanto riguarda l'agenzia, allora io questo passo l'ho voluto fare appunto perché ci ha aiutato a farci conoscere, che non è così scontato che un media indipendente possa fare anche per esempio della produzione, della consulenza, eccetera, eccetera. Quindi aprire un'agenzia ci ha aiutato a farci conoscere da brand, marche, eccetera, eccetera, e ci ha aperto comunque altre possibilità. Che cioè, come posso dirti? Perché comunque sia Outpump nasce unicamente come magazine italiano. Mm-hmm. E questa cosa non è da sottovalutare, perché se si guardano tutte le varie testate principali o statuale, tutti parlano in inglese o in doppia lingua, quindi o italiano e inglese, e via dicendo. Noi abbiamo deciso di mantenere unicamente la lingua italiana perché comunque ci piace parlare con uno specifico pubblico, quindi uno specifico utente. Non lo vogliamo fare, ma perché appunto vogliamo comunicare specifiche cose che non potremmo fare se parlassimo anche in inglese. E aprire l'agenzia ci è servito a appunto aprirci nuove porte, nuove possibilità. Per esempio, uno dei progetti più interessanti che abbiamo seguito nell'ultimo periodo è stata la campagna di Neme Nemina, che abbiamo vinto una gara, e questo ci ha dato la possibilità di lavorare in totalmente il progetto. E questa cosa non avremmo mai potuto fare se non avessimo iniziato un percorso a livello appunto di progetti, di realizzazione di contenuti di un certo tipo. Se non, esclusivamente con Outpump non l'avremmo mai potuto fare. Quindi è per questo che l'abbiamo aperta, e secondo me è fondamentale per farti conoscere e per posizionarti in un certo tipo.
Invece, sempre aggiungendo a queste sfere della vostra azienda, che trattano comunque situazioni completamente diverse, perché creare un magazine cartaceo immagino sia molto diverso da mantenere un sito web o delle piattaforme digitali, sia perché appunto un modo di essere creato completamente diverso.
Il magazine cartaceo è un lavoro estenuante, cioè per me, almeno per quello che appunto, per come l'abbiamo strutturato noi, perché comunque la volontà è di sempre cambiare le penne che sono all'interno della rivista, quindi ovviamente quando è possibile, poi ci sono alcuni editor che si ripetono. Sono tutti contenuti di approfondimento, quindi sono circa 20 contenuti di approfondimento che di vari appunto argomenti, come ha specificato Nicolò, che spaziano dal mondo della moda fino appunto al mondo del design. Insomma, non è facilissimo, perché comunque devi staccarti da quello che è la quotidianità, no? A livello di non puoi trattare un argomento che potenzialmente fra 6 mesi, tra virgolette, sarà scaduto, ma devi trovare un contenuto che possa rimanere al tempo, e che se appunto prendi la rivista a distanza di un anno te lo puoi rileggere senza problemi. Quindi insomma bisogna fare un discorso a livello di contenuti comunque sia di ricerca di un certo tipo. Il media online è già diverso, quindi sei un po' più flessibile da questo punto di vista. Infatti sul sito online c'è un mix fra notizie e approfondimenti, però sempre comunque approfondimenti che sono legati a temi molto attuali. E invece sul magazine di cartaceo si fa un discorso completamente inverso. Ma perché? Ma perché appunto cioè deve essere per forza, perché sennò non potrebbe, come posso dire, vivere nel corso del tempo, morirebbe qualche mese dopo. Quindi, ma ti dico, questa cosa sta funzionando, infatti siamo contenti, come ho detto poco fa, ma appunto anche l'interesse intorno alle riviste cartacee è aumentato nell'ultimo periodo. Vedo che al di fuori di noi anche altre dimensioni sono ritornate, come appunto cioè mi viene in mente anche scioccamente anche Acne Studios ha riproposto il loro magazine, adesso non mi ricordo l'altro magazine inglese, che cavolo non me lo ricordo in questo momento, però anche loro sono tornati dopo tanto tempo a pubblicare una rivista cartacea, e comunque quello che è stato il risultato anche il nostro lo testimonia. Quindi c'è voglia di avere qualcosa di tangibilità, no? Di tangibile, qualcosa di proprio, cosa che appunto il digital non ti può dare assolutamente. Quindi insomma, secondo me si sta un po' tornando a quell'interesse, lo spero, perché comunque sia, secondo me ce n'è un po' bisogno, anche dopo le ultime dinamiche. Sapete, il Covid si è aumentato, e meno male, quello che comunque è il mondo digital, ok? Però secondo me, da un certo punto di vista, servono ancora questo tipo di attività. Anche il vinile, adesso scusatemi l'off topic, ma perché il vinile è tornato così tanto in voga? Fino a qualche anno fa nessuno le distribuiva. Mi viene in mente anche Noyz Narcos, che ha fatto un boom di vendite per quanto riguarda il suo vinile. Ma perché c'è voglia di questa tipologia di prodotto, di progetto curato di un certo tipo e che ti lascia qualcosa. Allo stato attuale il digital, secondo me, per certi aspetti non te lo dà, non te lo dà ancora. Quindi è per quello che nasce il progetto del cartaceo, ed è per questo che secondo me rimarrà sempre un progetto mega valido, no? Che ti culturalmente parlando.
Anche a livello di collectibles, cioè parlavi del vinile, cioè il fatto di avere un vinile non significa che lo devi ascoltare tutti i giorni, ma ce l'hai. È uguale un po' con i coffee table book o con le riviste, come hai citato tu. Cioè io, per esempio, da piccolo non mi perdevo un'edizione di rivista ufficiale NBA, c'ho ancora tutta la collezione di cui vado fierissimo, e così è per i libri e i giornali che mi interessano di più. Quindi assolutamente capisco il concetto di ritorno, soprattutto per probabilmente la nostra generazione, che ha avuto un distacco dal libro fisico, dal punto leggere da un libro, e poi è ritornata.
Ma ti stupirà sentire che appunto ti stupirà sentire che la maggior parte, cioè il nostro pubblico è principalmente comunque 18-24,
sì,
e subito dopo 20, ti stupirà sentire che la maggior parte di quelle che hanno acquistato il magazine hanno quell'età lì.
Certo.
Cioè, questa è per quello che sono stato mega felice, perché appunto se lo sono preso, non se lo sono preso esclusivamente perché lo volevano mettere sullo scaffale o sul tavolino, ma se lo sono letto. E questo secondo me è anche un po' cioè un segnale che ti fa capire adesso, soprattutto che c'è stata l'esplosione l'esplosione, parlo come se fosse successo qualche mese fa, comunque da un po' di tempo che comunque TikTok sta un po' influenzando quello che è la comunicazione dei vari contenuti, molto più non vi voglio dire superficiale, perché comunque vedo anche dei bei contenuti realizzati in un minuto, però molto veloce, più accessibili, molto più veloci. Questo va un po' in controtendenza rispetto appunto questo fenomeno, e mi fa piacere, cioè le due cose possono coesistere tranquillamente, non che si possono realizzare solamente contenuti veloci, ma possono esserci anche contenuti completamente distaccati da quelli che appunto sono i contenuti che vanno ora e che sono approfonditi in un certo modo. Quindi secondo me dipende sempre dal tipo di contenuto, cioè nel senso che quando mi dicono ora bisogna comunicare in un certo modo e basta, non è propriamente così, cioè dipende sempre da come comunichi la cosa, con quale target stai comunicando, e di conseguenza trovare il modo giusto di farlo. Cioè la rivista cartacea, ripeto, io non avevo, sarei bugiardo nel dire che ero sicuro di venderlo tutto, no? Di fare, non è assolutamente vero, però siamo riusciti a fare una comunicazione che comunque sia avvicinato ai ragazzi più giovani, che li ha invogliati a interessarsi, a acquistarlo, non avendo informazioni, perché appunto Nicolò l'ha confermato, io non sapevo nulla, ma è quello che volevamo. Noi fino al giorno prima dell'uscita non abbiamo rilasciato nessuna informazione, nei contenuti che c'erano, solo le copertine, solo quello. Poi per quanto riguarda il contenuto all'interno non abbiamo detto niente, il prezzo non l'abbiamo detto. Abbiamo detto ma la pena dove sarebbe uscito, abbiamo lasciato veramente un sacco di informazioni in sospeso, perché volevamo eliminare il più possibile informazioni che magari potessero essere controproducenti,
creare curiosità. Come? Anche perché
curiosità e interesse, poi ripeto, poi da lì a venderlo, cioè ce ne vuole, però siamo riusciti a creare questa curiosità e i ragazzi sono rimasti soddisfatti, quindi questo diciamo che l'obiettivo è stato raggiunto. E poi c'è anche il fattore comunque collezione, perché appunto alcuni sono contenti perché appunto hanno detto finalmente potrò farmi la collezione dei miei rivisti, eccetera, eccetera, quando uscirà il prossimo numero, ce lo stanno chiedendo, insomma, è bello, è una cosa che mi rende molto felice e sono mega contento, gasato di uscire col prossimo numero.
E invece andando, diciamo, diametralmente opposti sulla parte digitale. Quanto è importante per voi essere proprio on top of the news? Cioè, voi comunque penso che quasi tutti i giorni pubblichiate un contenuto e lo fate sempre su argomenti freschissimi. Cioè, spesso magari a me capita, seguo tutte le pagine americane varie, Complex, eccetera, di vedere quasi lo stesso contenuto, quasi in contemporanea, e dico, cavolo, cioè, sono molto reattivi come struttura. Adesso ho visto, tra l'altro, ho visto oggi che avete fatto anche un'intervista al Quay 54 a Parigi per l'evento Luca. Jordan. Quello direi
Abbiamo intervistato sia Doncic che Zion.
Anche Zion.
Altro, sì, esatto. Con Doncic uscirà digital cover con lui. L'abbiamo scattato, cioè siamo riusciti... tra l'altro l'abbiamo pedinato. Abbiamo detto, se dobbiamo andare a Parigi non portiamo a casa un'intervista o qualche foto con lui, cioè non, no, cioè deve uscire qualcosa. Siamo riusciti a intervistarlo, siamo riusciti a fargli qualche scatto, quindi con lui uscirà una digital cover e siamo contentissimi, perché comunque sia Doncic è un signor giocatore, un signor profilo,
anche un personaggio,
è un mega personaggio. E poi Zion, che appunto io non c'ero, c'è andato appunto Claudio, che è il nostro coordinatore editoriale, ha detto che è un ragazzo buonissimo, gentilissimo, disponibilissimo, cioè proprio enorme.
Nonché un armadio, un frigorifero.
È un armadio che mi fa, Roberto, ti dico solo che quando l'ho visto non sembra neanche umano. Cioè, mi faceva... è assurdo. Ha detto che il braccio è grosso quanto lui. Però cioè, hai detto che no. Però siamo riusciti a fare, siamo contentissimi, perché comunque sia... anche solo fare entrambi, fargli comunque qualche domanda, perché segue il basket e comunque anche il mondo sneakers, perché entrambi usciranno, Doncic uscirà con la sua prima scarpa a settembre, insomma fa soprattutto anche per quanto riguarda l'Italia, perché non erano tanti media invitati e noi ci siamo riusciti a strappare un passo, quindi siamo stati contentissimi. Uscirà la sua intervista, se non mi sbaglio, se tutto va bene, la prossima settimana, di Doncic. Invece per Zion dobbiamo un attimo capire, comunque anche lui uscirà nelle prossime settimane. Tornando alla domanda che mi ha fatto Nicolò, è fondamentale, perché comunque sia, quando sì è nato il cartaccio, sì dobbiamo comunicare in quel modo, però io la prima cosa che ho detto è ok, però dobbiamo mantenere la nostra identità a livello digital, quindi abbiamo sempre comunque continuato su questa direzione, no? Di questa tipologia di comunicazione. Dal punto di vista delle notizie abbiamo leggermente rallentato, ma perché pian piano vogliamo intervenire in una direzione che un po' più si leghi al cartaceo. Ma questo non vuol dire non legarsi più alle news, però qualcosina lasci stare, perché sennò diventa impossibile seguire tutto come prima. Però sì, per noi è importante, perché comunque chi ci segue a livello digitale, perché ci segue anche per quello. Quindi non vogliamo completamente snaturarci, però fare comunque sia, cioè cercare di trattare tutte le cose più importanti. Poi a livello, se vogliamo, di Instagram, noi abbiamo quattro canali, se non sbaglio, sì. Abbiamo il canale principale, poi abbiamo tre pagine dedicate a uno specifico argomento, che sono rispettivamente sneakers, music e sport. E quindi diciamo che giornalmente pubblichiamo circa tre contenuti su ogni pagina, che più che meno circa. E ci porta via tanto tempo, perché poi... oltre a news, comunque pubblichiamo anche degli approfondimenti. E l'approfondimento è la cosa più difficile da trattare, soprattutto su Instagram, in un certo modo. Ci vuole tantissimo tempo. Però lo stiamo facendo, stiamo imparando, perché alcune cose... Poi, come sapete anche voi, Instagram è in continua evoluzione. Soprattutto in questo periodo sta avendo dei cambiamenti pazzeschi e devi sempre cercare di essere... sul pezzo. Da questo punto di vista anche noi stiamo facendo dei ragionamenti e sappiamo benissimo che la parte video ormai è fondamentale.
Abbiamo visto l'ultimo, cioè Adam Mosseri, CEO di Instagram, che fa sempre queste tipo news flash dove dice tutti gli update della piattaforma e ha parlato del fatto che video diventerà sempre più importante.
No, sì, come appunto il video ormai è fondamentale. Il video ormai Instagram è diventato, non ti dico come TikTok perché...
Però la direzione è quella, cioè anche la direzione l'ultimo è quella. Cambio del layout.
Beh, ma se guardate allora il feed, ne ho parlato anche qua in ufficio con i ragazzi, ci ricorda più Tinder, scusatemi, ci ricorda più, cioè è molto veramente cambi, no? Swipe, neanche simile a TikTok, ma secondo me come velocità e tutto, immediatezza, Tinder è tutto veloce, anche adesso la riduzione comunque della caption. Insomma, o, per esempio, parlando appunto degli approfondimenti, perché appunto anche voi seguendo le varie pagine vedete come vengono trattati, ci sono 10 slide, si cerca di incorporare un contenuto in 10 slide con appunto delle grafiche, infografiche, immagini, eccetera, eccetera. Non so se questa cosa a settembre si potrà ancora fare, perché comunque sia qualche informazione la davi nella caption, eccetera, eccetera, o non puoi più farlo. Già prima andavi a ridurre un contenuto che magari sul sito, perché noi pubblichiamo sia sul sito l'approfondimento completo e poi lo riassumiamo sul contenuto Instagram. Già così non davi un overview di quello che era il contenuto e quindi magari lasciavi in sospeso alcune cose. Con il nuovo aggiornamento di Instagram cambia ancora e si dovrà secondo me fare unicamente video, quindi siamo quasi obbligati a trovare iniziare a pubblicare a livello video, che ci può stare, ma fino a una certa, secondo me alcuni contenuti stanno bene scritti o
assolutamente
con delle infografiche. Comunque, cosa mi stai dicendo?
No, volevo farti una domanda che chiude un po' il cerchio, secondo me, anche rispetto a quando parlavamo di altre aziende simili alla vostra, come a me viene in mente spontaneamente in America Complex, penso sia una delle più grandi e una delle più famose. Loro nel tempo hanno, diciamo, sono riusciti a creare una community veramente incredibile e come tu nominavi Swap Meet, banalmente cosa succede? Che poi le communities a un certo punto si vogliono anche trovare in real life, quindi in un convention o in un posto o in un locale. Voi avete già pensato magari a emulare un po' quello che per esempio ComplexCon, che è diventato un evento globale incredibile che unisce brand e communities, se è qualcosa che avete in mente?
Già essere minimamente paragonato mi fa piacere, comunque Complex dal punto di vista dei contenuti eccetera eccetera è fenomenale, quindi loro sono top. Per quanto riguarda lato eventi è un discorso un po' complesso, nel senso che sarebbe un obiettivo se dicessi che non ci ho mai pensato, anzi ci ho pensato anche nell'ultimo periodo. Il problema è trovare il modo giusto e il momento giusto per farlo, nel senso che ci sono già stati tantissimi eventi, non parliamo unicamente di sneakers. Allora, c'è comunque quest'anno ritornerà Sneakers, c'è Plugme a Milano, comunque c'è una dimensione un po' più piccolina ma comunque interessante come Kikit, che quello è più legato al market. Se il complex come strutturato sarebbe il top. Non so se è una cosa che si può fare in Italia, ecco, perché comunque sia è difficile immaginare o statuare una, ti dico con le dovute proporzioni, una cosa di quel genere qua, perché in Italia c'è, per poco, diciamo, il mercato italiano allo stato attuale, non ti dico che è il meno interessante, però diciamo che se vogliamo fare una sorta di classifica, l'Italia non è, diciamo, uno dei mercati più appetibili allo stato attuale per i brand. Per fare un evento di quel genere ci vuole comunque un supporto di un certo tipo, quindi non so, nel senso, mi piacerebbe, perché sarebbe molto bello, bisogna vedere in futuro. Bisogna vedere, perché come dici te, Complex ha una community molto solida. C'è anche da dire che quello di cui parliamo è cultura che nasce da loro ed è loro sono legati, no, al mondo sneakers, al mondo streetwear. Qua in Italia è esploso, però diciamo che non è una cosa propriamente nostra. Secondo me, dal mio punto di vista, e quindi non so se è una cosa che nel corso del tempo potrebbe resistere, ecco. Un po' lo vedo un po' come il rap, no? Come il rap italiano, che secondo me ha raggiunto un buonissimo livello, però diciamo ha avuto alti e mega bassi dagli anni 90 fino a adesso, e lo vedo un po' come quel fenomeno lì. Bisogna vedere. Mi piacerebbe se ci fosse la possibilità di farlo in un certo modo, assolutamente sì.
Tra l'altro ComplexCon è riuscita a dirigere anche un po' il calendario dei brand, perché molti dei lanci più importanti, esatto, succedono, esatto, lì. Secondo me è anche quello che porta veramente tanto interesse, al di là che la community ci sia un overlap tra consumatori dei brand e chi segue le piattaforme di Complex, però è anche quello che porta veramente quell'energia che purtroppo non ho mai vissuto dal vivo, ma che ho visto e sentito raccontare.
Loro sì, tutti i vari lanci vengono annunciati lì, vengono date delle esclusive, insomma è una cosa completamente diversa, ma questa cosa oltre alla community ti dà anche ti dà la possibilità il mercato di farlo. Certo. Poi ovviamente Complex ha un lavoro lunghissimo dietro, che appunto noi dobbiamo ancora minimamente fare. E se ci sarà la possibilità di farlo, di raggiungere anche minimamente la possibilità di fare una cosa di quel genere lì, la coglierò sicuramente al volo la possibilità. Però appunto sì, il mercato italiano attuale non ti dà ancora queste, secondo me, queste possibilità qua, perché gli eventi che ci sono attuale, secondo me, sono, come posso dire, sono, sì, cercano di fare quello, però non, senza avere la possibilità realmente di farlo, che sia anche, anche legandoci al mondo festival musicali, altro, cioè non c'è ancora quella possibilità di fare cose così grandi, così strutturate, così organizzate. Mi viene sommamente in mente che sono stato per la prima volta a Primavera Sound a Barcellona a giugno, ed è enorme, gigantesco, cioè è un posto che si è riempito con 100.000 persone, organizzato da Dio, esclusive anche a livello appunto di uscite, di sneakers, abbigliamento, insomma, e sono a 2 ore da qua, però io diciamo cose di questo tipo qua ancora non le ho ancora viste, quindi secondo me non c'è ancora la possibilità di farlo, però secondo me in futuro secondo me sì, però non siamo ancora pronti. Anche a livello proprio di pubblico e di interesse, secondo me deve ancora passare un po' di tempo per avere la possibilità di fare cose così strutturate. Poi vabbè, Sneakerness, Plug Me, io ci sono stato e l'interesse intorno c'è, però vorrei qualcosa di più strutturato, roba che si slegasse unicamente dal classico pop-up o il mercatino sneakers. Ci vuole qualcosa di più per raggiungere quei livelli lì, secondo me.
Beh, se il mercato sarà pronto, sicuramente Outpump ci sarà in futuro, sono abbastanza certo.
Si spera, si spera.
Roberto, si ultimissima spera. Domanda, un po' diversa dalle altre, una domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, tutte le persone con cui parliamo. Alcuni l'apprezzano, altri no, quindi vediamo cosa ne pensi. No, ti chiediamo di descriverci il tuo outfit ideale. Se parti dalla testa e vai verso i piedi, o se parti dai piedi, quindi ovviamente dalle scarpe, e sali in su.
Parto dai piedi, sempre. Parto dai piedi.
Risposta corretta.
Parto sempre dai piedi, e nell'ultimo periodo indosso esclusivamente Asics. Asics. Solo, assolutamente sì.
Sport style. Chico.
Esatto, ma anche Anderson Bell, cioè ho visto, ma io ho consumato la collaborazione con Baquet, il fondatore da Wake, ex di Supreme, scarpa bellissima, e quindi sneakers, pantaloncino corto e felpa. Quello è il mio outfit preferito. Poi ora con 40 gradi è un po' difficile indossarlo. Ora come ora mi piace molto, appunto, come da adesso, la camicia aperta, maglietta basic bianca, pantalone lungo corto e sempre sneakers, quindi molto molto basico, molto semplice, quindi niente di così articolato, parte sempre tutto dalla sneakers, quindi. E poi mi piacciono molto i brand adesso non vorrei dire una stupidata, scandinavi tipo appunto come Acme Studios e altri brand che appunto indosso e mi piace, mi piacciono quei brand lì.
Dei nord, ragazzi.
Quindi sono su quella wave lì, insomma.
Perfetto. Ma merch di Outpump è mai esistito? Domanda così.
Allora, c'è una storia mega divertente riguardo. Allora, non abbiamo mai fatto un merch, diciamo...
Che un pantaloncino in flisti col simbolo di Outpump, lo vedo bene.
No, non abbiamo mai fatto niente, perché anche lì torniamo al discorso un po' di aspettare il momento giusto. Anche questo ci abbiamo pensato. Avevamo fatto una maglietta, tra l'altro in collaborazione con un brand di Verona. Cosa succede? La facciamo una grafica tra l'altro bellissima, le mandiamo in stampa. Quelle che ci ha fatto la stampa ha praticamente girato la grafica e ci ha consegnato la maglietta con la grafica al contrario. E l'abbiamo rilasciata, ne abbiamo vendute, guarda ve lo dico, un po' mi vergogno, l'abbiamo rilasciata, ne abbiamo vendute una cinquantina giusto per coprirci le spese e poi basta, questo è. Però chi l'ha presa è stato il primo diciamo merch che abbiamo rilasciato un po' obbligato, ma perché era proprio l'inizio di Outcamp, non avevamo ancora neanche minimamente un budget, avevamo provato a fare questa cosa qua e a me era andato male perché ci eravamo affidati a un fornitore sbagliato. Poi anche lì vediamo, ci piacerebbe una cosa strutturata, un po', non so se avete seguito il progetto di Barengo, di Garment, certo. Secondo me quello è stato un bel progetto strutturato.
Infatti la mia domanda era un po' per cercare di capire, perché mi sembra che Barengo abbia l'obiettivo probabilmente di diventare un po' la piattaforma di basics per potenzialmente anche altri brand, che siano singole persone, che sia merch per artisti o per chiunque altro voglia farlo, e secondo me è un angolo molto interessante.
Lui, Fede, secondo me ha fatto un percorso per certi aspetti che lo vede un po' simile, ovviamente con le dovute, cioè dimensioni, noi comunque nasciamo con media, lui come youtuber, come creator, però insomma lui era già nato con un'idea a differenza nostra, ben strutturata. Cioè lui sapeva già quali mosse voleva fare e le ha fatte bene, rispetto anche ad altri ragazzi che hanno iniziato appunto con YouTube. Lui poi ha aperto appunto la sua agenzia Next Gen, con cui appunto fa da consulente brand, ha trovato dei ragazzi con cui lavoro che conosco molto bene, molto bravi, e anche lì fa tantissime cose, cioè spazia, lui è molto bravo in questo, e non so bene cosa voglia fare. Io attuale appunto lui continua a lavorare con il suo brand, sta andando molto bene, e poi per esempio lui segue anche la comunicazione di brand come Barro, anche lui seguono, e anche quel brand lì sta andando molto bene, stanno strutturando anche delle collaborazioni internazionali che presto annunceranno, quindi insomma c'è un bel lavoro dietro, secondo me anche lì hanno tante possibilità se saranno bravi, se continueranno a fare bene come stanno facendo, sono sicuro che anche loro faranno delle grandissime cose, quindi glielo auguro perché sono molto bravi.
Va bene, grazie mille Roberto, sei stato gentilissimo, cioè, è stato un piacere fare queste chiacchiere, soprattutto scoprire un po' di più di la realtà dietro Outpump.
Grazie a voi, se volete vi racconto un piccolo aneddoto molto divertente.
Assolutamente.
Praticamente volevo dirvelo prima, mi sono scordato, che comunque il nome Outpump nasce dalla tecnologia pump di Reebok, e praticamente l'abbiamo unito con la parola out, ma questo gioco l'abbiamo realizzato con, sapete quei siti che praticamente tu metti una parola e poi te l'attacca ad altre,
tipo random, cioè, generator.
Ci sono questi siti qua, e il nome Outcamp è nato così. Io cercavo un nome che fosse orecchiabile, cercavo qualcosa che appunto fosse legato a perché ero in quel periodo lì, ero in fissa con l'Instapump, e ho detto ok, va benissimo, allora dobbiamo trovare qualcosa con Pump, e allora è uscito, e poi alla fine è uscito Pump. La cosa più divertente però è arrivato quando abbiamo registrato appunto il nome e il marchio. Praticamente il nome lo volevano registrare perché pensavano che avesse qualche legame con la prostituzione, quindi mi hanno fatto tutto un controllo a livello di sito, perché pensavano che fosse appunto un sito di incontri illegali. È stato molto divertente, vi dico solo che è stato un mese di controlli e di autorizzazioni.
Serio.
Sì, ho detto vabbè, ero arrivato a un punto di dire ok, cambiamo nome, alla fine me l'hanno approvato e tutto.
Nemmeno male.
E quindi è andata così, è stato molto divertente. Ok, volevo chiudere con questo piccolo aneddoto.
Beh, io sono un fan di come nascono i nomi dei brand, delle cose che conosciamo.
Ma guarda che spesso e volentieri, cioè, sono storie assurde, uno si pensa una cosa mega strutturata. In realtà anche questo nome è nato completamente a caso, tramite un sito random trovato in qualche articolo dedicato al marketing. Ho detto ok, mi piace la Pump, è mega orecchiabile. Ma infatti, se ci pensate, è un nome che appena lo senti ti entra subito in sì, testa. Cioè, sì, mega semplice, easy. Non ha ovviamente un significato, che dice ok, non ha un significato di un certo tipo, però qualche legame con il mondo, con la cultura sneakers c'è. Poi vabbè, l'out è stato messo un po' per renderlo più estetico, per completarlo, ecco, esatto.
Va bene, grazie mille Roberto, è stato un piacere.
Grazie a voi ragazzi. Yeah. And you say Shy City. Shy City.